Dopo il proclama di Moncalieri, alle elezioni del 20 dicembre 1848 abbiamo una nuova Camera per 2/3 favorevole al ministero moderato di Massimo D'Azeglio. Bisogna tenere presente che i liberali in quell'epoca non erano ancora un partito, non avevano una macchina di partito. Se vogliamo, il primo partito italiano sono stati proprio i repubblicani di Mazzini. Si eleggevano persone stimate, gli elettori li conoscevano bene, anche gli elettori erano pochi, e poi si votava per singole circoscrizioni. Non c'era ancora il proporzionale. Quindi i deputati che sostenevano D'Azeglio erano o i moderati o i conservatori. Questo poteva però rappresentare per il ministero D'Azeglio un pericolo. Perciò, anzitutto è importante vedere che, come ricorda Giorgio Candeloro, D'Azeglio comprese il pericolo rappresentato per la dinastia dall'eventuale rinuncia alle istituzioni liberali. Egli comprese che il prestigio del Piemonte di fronte al movimento nazionale italiano era legato alla conservazione dello statuto, e che il partito moderato stesso sarebbe stato irrimediabilmente travolto se avesse appoggiato un colpo di Stato, come era avvenuto per i moderati napoletani e toscani. Ma c'è anche un altro pericolo: il rischio che lo statuto venisse conservato, ma conservato appunto in una visione statica. Quindi, ancora una volta cito Candeloro, il pericolo era l'estinzione dei fermenti di rinnovamento e di progresso che l'instaurazione del regime costituzionale e gli avvenimenti quarantotteschi avevano vivificati e largamente diffusi nel Regno Sardo. Bisognava perciò dimostrare che attraverso lo statuto era possibile procedere sulla via delle riforme. La scelta molto felice di Massimo D'Azeglio fu di puntare per il momento sulla riforma della legislazione ecclesiastica del Regno Sardo, che era gravemente anacronistica perché nel Settecento il Piemonte non brilla per riforme di tipo illuministico. E mentre quindi riforme in materia ecclesiastica importanti erano state introdotte a Parma, a Milano, in Toscana, a Napoli, persino nella Repubblica di Venezia, era mancata un'attività riformatrice in Piemonte. E quindi, tenendo presente che dopo anche con Napoleone si erano avuti sì dei provvedimenti, ma che a parte le confische di beni ecclesiastici non erano stati poi mantenuti al ritorno dei Savoia, bisognava sicuramente procedere a un aggiornamento della legislazione che comprendeva ancora il diritto d'asilo, il privilegio del foro ecclesiastico, i clerici non venivano processati come gli altri sudditi del re. Notiamo che in realtà la Santa Sede non sarebbe stata contraria a una trattativa con Torino su questi problemi. Era cioè disposta a trattare per un nuovo concordato. Ma il nuovo ministro della Giustizia, nominato da D'Azeglio su proposta di un autorevole deputato, di cui dovremo occuparci fra breve, il conte di Cavour, il nuovo ministro della Giustizia Siccardi, il 25 febbraio 1852 presentò unilateralmente, senza trattare con Roma, un progetto di riforma che prevedeva l'abolizione del privilegio del foro ecclesiastico, l'abolizione di quanto restava del diritto d'asilo e la riduzione delle feste, per evitare che la produzione fosse inceppata da troppe feste. In antico regime ce n'erano veramente tante, bisognava ridurre le festività a parte le domeniche. Questa era una cosa che, per esempio, l'Austria aveva già ottenuto a metà Settecento da Papa Benedetto XIV, ma in Piemonte non ci si era avventurati su questa strada. Come procedere? In Parlamento ci fu divisione dei pareri. I più conservatori, in particolare Thaon de Revel, che era il capo dei conservatori, ma anche il prudente Cesare Balbo, erano inclini a trattare con Roma. Intervenne invece a sorpresa a favore delle leggi Siccardi, d'accordo quindi con D'Azeglio, il conte di Cavour, che pure per una serie di motivi legati alla sua biografia giovanile, che cercheremo di chiarire, era stato considerato fino a questo momento un elemento molto conservatore. Nel suo discorso, che egli pur non parlando molto bene l'italiano, volle però tenere in italiano, perché si convinse che anche se lo statuto ammetteva la possibilità di discorsi in Parlamento in francese, non era bene che chi si avviava la carriera politica in Piemonte non imparasse a parlare in italiano. Dunque, con un discorso che di una certa eloquenza, Cavour si schierò a favore delle leggi Siccardi non solo per il loro contenuto oggettivo, ma anche perché bisognava dimostrare che le nostre forme costituzionali, cito testualmente il suo discorso, siano capaci di produrre quegli effetti e quelle riforme che erano richieste dall'opinione pubblica. In sostanza, si trattava per il conte di Cavour di provare a tutti gli amici del progresso che questo si può ottenere mercé le nostre istituzioni costituzionali. Spingendosi anche al di là di D'Azeglio, ma sempre nella stessa direzione, Cavour in sostanza sosteneva che non ci si poteva accontentare dello statuto. Anzi, i conservatori, vedendo che si poteva vivere sotto il regime costituzionale senza nulla riformare, rimanendo nello status quo, erano giunti a poco a credere che si poteva mantenere lo statuto e retrocedere un poco. Cioè, lo statuto rappresentava un qualcosa dal quale bisognava ulteriormente evolvere in direzione del progresso. Progresso che per Cavour, come vedremo, non è ancora il progresso dei positivisti e soprattutto progresso spirituale e morale, ma nella direzione del liberalismo e, perché no, anche del liberismo economico. Le leggi Siccardi quindi assumevano per Cavour un significato più generale e lo ribadiva nella sua perorazione finale, il cui senso è sostanzialmente l'opposto di quella che era stata la conclusione di Pio IX dopo la drammatica esperienza del 46-48 delle sue riforme. Mentre Pio IX si era convinto che le riforme indebolivano l'autorità del principe e preparavano la rivoluzione, il conte di Cavour, coerentemente, lungo tutta la sua attività politica, dal 48 fino alla precoce morte nel 1861, fu sempre convinto che le riforme consolidavano la monarchia e indebolivano il pericolo di una costituzione. Perciò, al governo, diceva: progredite largamente nella via delle riforme e non temete che esse siano dichiarate inopportune. Non temete di indebolire la potenza del trono costituzionale che è nelle vostre mani affidato, perché invece lo rafforzerete. Farete sì che questo trono ponga nel nostro paese così salde radici che quand'anche si innalzi intorno a noi la tempesta rivoluzionaria, il trono potrà non solo resistere a questa tempesta, ma altresì, raccogliendo attorno a sé tutte le forze vive d'Italia, e questa è un'importante apertura da parte del Cavour, potrà condurre la nostra nazione a quegli altri destini cui è chiamata. Fu dopo questo importante intervento, che richiamò l'attenzione sul conte di Cavour, che le leggi Siccardi vengono approvate. L'opinione pubblica del tempo, che non amava i gesuiti, che era ostile a ecclesiastici molto conservatori come l'arcivescovo di Torino, Monsignor Franzoni, che era stato perciò allontanato dalla sua funzione, l'opinione pubblica quindi fece sì che queste leggi Siccardi, dopo soli 3 anni, venissero onorate con un obelisco. A Torino, vi ho lasciato gli estremi per poter vedere una serie di foto molto belle del Museo Torino, che è un museo virtuale sulla storia di Torino. A Torino esiste tuttora un obelisco che inneggia a questo provvedimento così inviso, notate bene, alla Santa Sede.